10 dicembre, seconda settimana di Avvento, prima lettura. La nostra fede è vera, se è vera la verità del nostro Dio e Signore nella nostra mente e nel nostro cuore. Se la verità del nostro Dio non è quella vera, la nostra fede mai potrà aiutarci nel cammino che a noi è chiesto di operare nella nostra storia, non solo per la nostra più grande salvezza, ma anche per la salvezza di ogni nostro fratello. Ecco come Giuditta mette nel cuore dei capi della città di Betulia la fede vera, necessaria per vivere un momento difficile della loro storia. Ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia. Non è un discorso giusto quello che oggi avete tenuto al popolo. E quel giuramento che avete pronunciato è interposto tra voi e Dio, di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non verrà in nostro aiuto. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui in mezzo ai figli degli uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprendete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui si possono fare minacce, né un figlio d'uomo su cui si possono esercitare pressioni. Perciò attendiamo fiduciose la salvezza che viene da Lui, supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a Lui piacerà. In realtà in questa generazione non c'è mai stata né esiste oggi una tribù o famiglia o popolo o città tra noi che adora gli dèi fatti da mano d'uomo, come è avvenuto nei tempi passati. Ed è per questo che i nostri padri furono abbandonati alla spada e alla devastazione e caddero dolorosamente davanti ai loro nemici. Noi invece non riconosciamo altro Dio fuori di Lui e per questo speriamo che Egli non trascurerà noi e neppure la nostra nazione. Perché se noi saremo presi, resterà presa anche tutta la Giudea e saranno schiacciate le nostre cose sante e Dio ci chiederà conto del nostro sangue e di quella profanazione. L'uccisione dei nostri fratelli, l'asservimento della patria, la devastazione della nostra eredità, Dio le farà ricadere sul nostro capo, in mezzo ai popoli tra i quali saremo schiavi, e saremo così motivo di scandalo e di disprezzo di fronte ai nostri padroni. La nostra schiavitù non ci procurerà alcun favore, il Signore nostro Dio la volgerà al nostro disonore. Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi, che le nostre cose sante, il Tempio e l'altare poggiano su di noi. Per tutti questi motivi ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quale prove ha fatto passare a Isacco e quanto è venuto a Giacobbe in Mesopotamia e di Siria, quando pascolava le gregge di Labano, suo zio materno. Certo, come ha passato al crogiolo costoro con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuol fare vendette di noi, ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Giuditta 8, 11, 27. manco priva di Giuditta, anche Achior aveva cercato di mettere nel cuore di Oloferne la vera fede nel Dio di Giacobbe. Gli rispose Achior, condottiero di tutti gli ammoniti: ascolti bene il mio Signore, la risposta delle labbra del tuo servo. Io darò la verità sul conto di questo popolo che sta su queste montagne, vicino al luogo dove tu risiedi, né uscirà menzogna dalla bocca del tuo servo. Finché non peccarono contro il loro Dio, erano nella prosperità, perché un Dio che odia il male è in mezzo a loro. Quando invece si allontanarono dalla via che egli aveva disposto per loro, furono terribilmente sconfitti in molte guerre e condotti prigionieri in paese straniero. Il tempio del loro Dio fu raso al suolo e le loro città furono conquistate dai loro nemici. Ma ora, convertita al loro Dio, hanno fatto ritorno dai luoghi dove erano stati dispersi. Hanno ripreso possesso di Gerusalemme, dove è il loro santuario, e si sono stabiliti sulle montagne che prima erano deserte. Ora, mio Signore e Sovrano, se vi è qualche colpo in questo popolo perché hanno peccato contro il loro Dio, se cioè ci accorgiamo che c'è in loro questo impedimento, avanziamo e diamo loro battaglia. Se invece non c'è alcuna iniquità nella loro gente, il mio Signore passi oltre, perché il loro Signore e il loro Dio non si faccia scudo per loro e noi diventiamo oggetto di scherno davanti a tutta la terra. Giuditta 5:21. Ecco quanti sei annuncia oggi ai figli di Israele: è il Signore, il Redentore e il Salvatore di Israele. È Lui il suo aiuto, la sua custodia, la sua protezione, il suo tutto. Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele. Io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore, tuo Redentore e il Santo di Israele. La speranza nei cuori non può essere creata se non si semina in essi, nella più pura verità, la parola del nostro Dio e Signore. Poiché noi oggi giochiamo a chi semina più menzogne e più falsità sul nostro Dio, non abbiamo alcuna possibilità di creare la speranza. Falsità e menzogne creano speranze fallaci, vane e storte. Creano speranze alle quali nei momenti difficili chi si aggrappa ad esse è come se in una tempesta tropicale si aggrappa a un filo d'erba per resistere alla furia impietosa del vento. Chi deve essere allora il cristiano? Uno che semina nei cuori, per opera dello Spirito Santo che governa la sua mente e il suo cuore, la sua intelligenza e la sua razionalità, la più pura verità del Padre, del Signore nostro Gesù Cristo. Leggiamo Isaia 41:13-20. Poiché io sono il Signore tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: non temere, io ti vengo in aiuto. Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore, tuo Redentore e il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia cominata, nuova, munita di molte punte. Tu trebberai i monti e li stritolerai, e ridurai i colli in pula. Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu invece giurerai nel Signore e ti vanterai del Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non c'è. La loro lingua è rialza per la sete. Io, il Signore, risponderò loro. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in zona di sorgenti. Nel deserto pianterò cedri, acaci, mirte e olivi. Nella steppa porrò cipressi, olme ed abeti. Perché vedano e sappiano, considerano e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, io ho creato il Santo di Israele. Ogni figlio di Israele e invitate ad osservare la storia, perché sono in essa i segni della stupenda misericordia, grazia, bontà del suo Signore, Redentore, Dio, Creatore della sua storia. Tutti sono chiamati a cogliere i segni di Dio nella storia, perché vedono e sappiano, considerano e comprendono a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. Ecco qual è la missione profetica del cristiano: manifestare con la sua vita la quotidiana redenzione, salvezza, santificazione, opera senza interruzione da Cristo Signore, fatta per opera del suo Santo Spirito. Dire con purissime parole di rivelazione la più pura, la più alta, la più santa verità di Cristo Gesù, nella quale è la verità del Padre e dello Spirito Santo, la verità della Chiesa e di ogni altro uomo, la verità del tempo e dell'eternità, la verità del passato, del presente e del futuro. Se il cristiano viene meno a questa altissima missione profetica, tutto il mondo e la stessa Chiesa precipitano nel carcere della falsità, della menzogna, dell'idolatria, dell'immoralità. Ogni discepolo di Gesù si chieda: sono io un creatore di vera speranza, perché tutto dedicato a seminare nei cuori la più pura verità di Gesù Signore? O sono un creatore di speranze fallaci e vane, dal momento che la mia semina su Cristo Gesù è solo una parola di falsità, menzogna, pensiero della terra? Lettura del Vangelo. Gesù oggi rivela che Giovanni il Battista è il più grande tra i nati da donna. Trattasi però dei nati da donna dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento non comprende né lui né la madre sua. Con la nascita d'acqua e dello Spirito Santo si entra nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento anche l'ultimo che viene battezzato oggi è più grande di Giovanni il Battista. Perché allora il più piccolo del Regno dei Cieli è più grande di lui? Perché quanto viene il battesimo è opera straordinariamente grande. Nel battesimo siamo trasformati in Cristo, a Lui conformati. Ci vestiamo di Cristo, assumiamo la forma di Cristo, riceviamo la sua stessa missione. Se basta il battesimo per rivestirci di Cristo, perché viene aggiunto che il Regno dei Cieli subisce violenza e solo i violenti se ne impadroniscono? Il Regno dei Cieli subisce violenza perché Satana oppone una dura resistenza in ordine alla conversione dei cuori. Basta leggere il Vangelo e si può subito vedere quanta resistenza lui metteva in campo servendosi di scribi e farisei per distruggere Cristo e la sua parola. Questa violenza giunse fino alla stessa eliminazione di Cristo Gesù, accusato di bestemmia e crocifisso come il più grande dei malfattori. La seconda violenza Satana la mette in atto perché, una volta rinati da acqua e da Spirito Santo, non si compia il percorso della propria santificazione. Per credere che veramente, realmente, la potenza di Satana è oltremodo grande, è sufficiente leggere quanto Gesù dirà in seguito. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito, e venuto la trovo vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggio di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Matteo 12, 43-45. Chi vuole perseverare sappia che deve ingaggiare una dura lotta se vuole vincere Satana. L'Apostolo Paolo rivela che Satana sarà vinto solo se indossiamo in modo stabile e permanente l'armatura spirituale. Per il resto rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. indossate l'armatura di Dio per poter resistere all'insidia del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. Siate saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzate pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Efesini 6:10-20. Il più piccolo del regno dei cieli rimane in eterno con Gesù. Lui è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per tutti. Leggiamo il testo di Matteo 11:11-15. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sotto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire, chi ha orecchie ascolti. Altre rivelazioni che Gesù fa oggi ai suoi discepoli, le antiche profezie sul ritorno di Elia, si compiono in Giovanni il Battista. E se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire, chi ha orecchie ascolti. Le profezie su Elia sono una del profeta Malachia e l'altra del libro del Siracide. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Orebe precette e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli converterà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisco la terra con lo sterminio. Malachia 3:22-24. Allora sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola, egli fece venire su di loro la carestia e con zelo ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiusi il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendeste glorioso Elia con i tuoi prodigi e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi, per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sul loro sentenze di condanna, hai unto re per la vendetta e profeti come i tuoi successori. Tu sei stato assunto in un trume di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per precarire prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. Siracide 48:1-11. L'una e l'altra profezia vanno comprese secondo le parole che l'angelo Gabriele rivolge a Zaccaria. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e ribelli alla stessa dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Luca 1, 13, 17. Giovanni non viene per preparare i cuori per la venuta del Signore alla fine del mondo, viene invece per preparare i cuori ad accogliere il loro Messia, il loro Redentore, il loro Salvatore. Giovanni viene per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credono alla luce che è Cristo Signore che viene nel mondo, per portare la grazia e la verità nella quale la salvezza di ogni uomo. Poiché Giovanni è quell'Elia che deve venire, Gesù è il vero Messia, il vero Salvatore, il vero Redentore promesso da Dio. Madre della Redenzione, ottienici la grazia di annunciare con la vita e le parole la purissima verità di Gesù Signore. Solo dall'annuncio di questa purissima verità nasce la vera speranza nei cuori. Amen.